Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Signore ci dà oggi finalmente di poter leggere la resurrezione di Gesù, la risposta di Dio al grido di Gesù, e ci dà di leggerla nell'occasione del ricordo di Santa Cecilia, martire, colei che per il Signore muore. Chiediamo a Cecilia, per intercessione sua, di poter vivere come lei ha vissuto. Lei lo ha vissuto fino dando il sangue per il suo Signore, ma di vivere con la fede, con la speranza, con la carità con cui lei ha vissuto la testimonianza del Signore Gesù morto e risorto. Lo chiediamo per noi, lo chiediamo per tutta la Chiesa.
Dal Vangelo secondo Marco. Al capitolo 16, i primi 8 versetti. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore, e non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Riprendendo i brani che abbiamo letto questa settimana, cominciamo dal capitolo 15 al versetto 16. Gesù è condotto, ripetuto tante volte, varie volte, questo verbo, condotto dai soldati, questa volta condotto prima dal Sinedrio, condotto da altri, condotto da Dio, si dirà, anche usando un passivo, è condotto da Dio, e comunque sono gli uomini che lo conducono e si lascia condurre dagli uomini incontro alla sua crocifissione. E sottolineato molto dal versetto dopo l'interrogatorio di Pilato, il silenzio di Gesù, tutta la passione, da questo punto in poi le uniche parole che egli pronuncerà sono quelle sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi il forte grido con il quale egli muore, dando un forte grido, egli ispira. E possiamo vedere innanzitutto anche dall'altra, mentre Gesù offre la sua vita, dall'altra parte troviamo le beffe, gli scherni, i soldati che lo vestono di porpora, lo incoronano di spine e lo salutano prendendosi beffe di lui: salve re dei giudei. sono le tipiche azioni che venivano fatte su colui che ormai era stato condannato, diverse dalla flagellazione. La flagellazione era ancora una punizione, era già la sanzione e finiva lì. Ma oltre, e quindi non sono questi gesti che vengono compiuti su di lui, sono ormai Gesù è stato condannato, è stata pronunciata e vengono fatte tutte le cose che venivano fatte prima dai soldati su di lui, le beffe, gli scherni, e abbiamo visto tante volte come in questo momento, in queste azioni vengono raffigurate anche negli scherni le profezie. Ci sono le profezie, re dei giudei, che a un tempo riconosce è scherno ma è anche profezia, anche la corona di spine che gli è messa sul capo, tante volte ricordata e interpretata come un gesto profetico da parte dei soldati romani. E poi abbiamo visto Gesù che è condotto ancora, e mentre verso il Golgota Simone Cirene, una persona, un uomo che lo aiuta e che veniva dalla campagna e che è stato costretto a portare la croce. Anche questo ha un significato nella passione del Signore, è stato costretto. E poi abbiamo visto sulla croce ancora compiersi dei gesti a parte dei soldati. Con il ricordo si divisero le sue vesti tirando a sorte su di esse, e quindi con il ricordo di un versetto che del Salmo 21 è la scrittura che si compie. E poi ancora il re dei giudei trovato sul titolo della sua crocifissione scritto come il motivo della sua condanna. E poi ancora troviamo in mezzo ai ladroni e ancora sulla croce i passanti che lo insultano, più che lo insultano lo bestemmiano. Non bestemmiano Dio, bestemmiano Lui. E non pensano di bestemmiare Dio. E poi troviamo i capi dei sacerdoti, gli scribi, fra di loro si fanno beffe di lui, e anche quelli che erano crocifissi con lui lo insultano. E oggetto di questi insulti sono le stesse pretese di Gesù. È il Salvatore, ha detto che salva gli altri, salvi se stesso ora. Sono le stesse pretese di Gesù che qui sono motivo di scherno e di insulto e di bestemmia. E poi troviamo appunto a mezzogiorno il ricordo dei segni straordinari che vengono, che ci troviamo al momento della morte di Gesù, segni sono simbolici che certamente ricordano testi anche dell'Antico Testamento, ma che anche però mostrano che è stata una cosa straordinaria la morte di Gesù e l'affermazione particolarmente due del centurione: quest'uomo era figlio di Dio, il quale coglie molto, ma non dice quest'uomo è figlio di Dio, era figlio di Dio. Anche per lui tutto finisce lì, con questo verbo all'imperfetto, e non lo è più. E poi il velo che si squarcia da cima a fondo, con il significato non tanto della fine del Tempio, della presenza di Dio nel Tempio, ma dell'apertura della presenza di Dio nel Tempio a tutti. Apertura che avviene con la morte di Gesù. Poi Giuseppe d'Arimatea, che in Matteo e negli altri evangelisti viene ricordato essere un discepolo di Gesù. Qui Marco invece non dice che è un discepolo di Gesù, certamente forse, suppongo lo sapesse, ma quello a cui tiene di più è sottolineare che è un membro del Sinedrio. È un membro del Sinedrio, quindi è il Sinedrio che lo consegna, che uno dei suoi membri ora si occupa della sua sepoltura. Perché? Perché non può stare lì, perché era uno che attendeva il regno di Dio. Aspettava anche lui il regno di Dio, e allora con coraggio va a chiedere il corpo di Gesù, lo cala dalla croce, e troviamo le donne che assistono, che non possono partecipare perché probabilmente era impedito, anche Giuseppe d'Arimatea non può fare scendere il corpo di Gesù senza il permesso di Pilato. Anche se già era morto, ci voleva il permesso di Pilato, e le donne non potevano avvicinarsi probabilmente alla croce e fare questo e compiere questa azione, e nemmeno ungere. E così troviamo alla fine, così finisce la passione, e sono anche testimoni le donne della crocifissione, della morte, della sepoltura, e sono loro le donne a essere testimoni, questa volta vediamo nel brano della resurrezione.
Ho pensato un attimo a quel giovinetto vestito di bianco e ho pensato che fosse un angelo, non so se ho fatto bene, e ho pensato anche che in Marco gli angeli non appaiono tanto spesso. Viene in mente soltanto il primo capitolo, dopo le tentazioni gli angeli lo servivano. Comunque mi concentravo sul discorso del giovinetto, chiamiamolo così. E questo giovinetto presenta dei fatti in tre tempi diversi. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, cioè colui che è stato crocifisso. Questo è il passato. È risorto, ancora il passato, ma evidentemente più recente. Non è qui. Ecco, questa è la situazione presente. In questo discorso dell'angelo abbiamo già due tempi che sono contrapposti, perché è ma non è qui, e poi con l'invito ad andare ad annunciare ai suoi discepoli, a Pietro, lui conclude il suo discorso: là lo vedrete, cioè in Galilea. Ecco, mi sembra che in questo discorso ci sia un pochino il riassunto di tutto quello che le donne dovevano sapere, oltre agli altri dettagli che ho messo, e anche di quello che noi dobbiamo sapere, nel senso che Gesù è stato crocifisso, è risorto, e lo vedremo, ci ha preceduto e lo vedremo. Un'altra cosa che notavo è che in questo brano ci sono due gesti, per così dire, non realizzati. Il primo è quello degli oli. Le donne hanno portato gli oli ma non li usano. Il secondo è l'invito dell'angelo che non viene seguito. Le donne non annunciano, secondo il racconto di Marco, e non dicono niente a nessuno. Ecco il secondo gesto mancato.
Ritorno ancora sulla morte di Gesù, su un aspetto molto particolare che mi pare sia proprio il preludio della risurrezione, cioè quel verbo che gli evangelisti usano per annunciare la morte di Gesù. È singolare perché tutti dicono spirò, nessuno dice morì o cose analoghe, tutti dicono spirò. Anzi, c'è qualche traduzione ancora più esplicita che dice emise lo spirito. E questo mi ha fatto sempre molta impressione, perché mi fa pensare che il momento della morte sia anche il momento, il primo momento di emissione dello spirito. Ha già una emissione dello Spirito che è segreta, nascosta, non raccolta, non conosciuta, però reale, credo. Comincia già, poi ci sarà l'emissione dello Spirito più manifesta quando apparirà nel Cenacolo, ma mi pare che già qui ci sia una prima emissione dello Spirito. E poi ancora un'altra cosa che mi fa un po' impressione è l'affermazione del centurione. Qualunque sia il senso che lui possa dare a questa espressione figlio di Dio, non so cosa un pagano potesse capire, però è il fatto che è il primo pagano che riconosce Gesù. E anche questa è una cosa che mi fa molto pensare che sia un'anticipazione della fede dei pagani. Comincia già qui, con questo centurione, a manifestarsi la fede nel Figlio di Dio. Poi, la resurrezione, mi sono fermata anch'io su quella frase che è già stata citata: poi cercate Gesù, il Nazareno, il crocifisso, è risorto. Ho pensato in questo modo, che solo cercando il crocifisso si incontra il risorto, cioè passando attraverso la croce che si può intuire, che si può capire, che si può partecipare, che si può incontrare, insomma, la risurrezione. E quindi anche questo è molto significativo, che le donne cercano il crocifisso ma trovano il risorto, anche se sono spaventate, impaurite, però di fatto hanno il primo annuncio della risurrezione.
E anch'io noto, avevo visto che nel capitolo 15 le donne erano citate, presenti, ma in tutto il gran darsi da fare e molto dire che avviene nel capitolo da parte di molti, loro sono lontane, osservano, pur sempre presenti. A questo punto invece cominciano ad agire, cioè hanno un'iniziativa loro questa prima mattina. E allora una cosa piccola che mi viene da dire rispetto forse a poi tutto quello che sarà la missione data alle donne, mi piaceva quel dirsi tra di loro che ci farà rotolare via la pietra, cioè come dire, loro vanno, però c'è un impedimento mica indifferente davanti, non si sono preoccupate però di avere degli attrezzi adeguati o di, in qualche modo succederà, mi sembra che sia come avere la sensazione di dover fare qualche cosa che probabilmente potrà essere l'opera che poi il Signore compirà. Ho pensato a questo, ho pensato un po' al Salmo, ho pensato che per loro così come per noi probabilmente a volte l'azione è anche un po' dettata dal sentire, che è importante comunque a un certo punto intervenire, fare qualche cosa, anche se probabilmente ci si sente un po' impotenti, ci si sente non adeguati, eppure però comunque sia il Signore completerà l'opera sua, insomma, così come poi avviene, perché la pietra non c'è.
Volevo fare un parallelo al versetto 8, dove dice: se uscirono e fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di spavento e di stupore e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. Parallelo è sempre con Marco, alla risurrezione della figlia di Gairo, al versetto, capitolo 5, al versetto 42, quando dice che quelli che erano con lui, Pietro, Giacomo, Giovanni e i genitori, furono presi da grande stupore. È lo stesso termine, di fronte a un miracolo che era avvenuto chiaramente, si usa proprio lo stesso termine, perché anche le donne di fronte a quel sepolcro vuoto hanno la stessa reazione, ecco.
Ma dico una cosa che è più una sensazione, un'emozione, che una vera esposizione di un concetto, perché mi ha colpito moltissimo il confronto tra la morte e la resurrezione. La morte è rumorosissima, accompagnata da fatti straordinari che colpiscono tutti, che vedono tutti, e richiama un po' anche il capitolo 13, quello che avevamo visto nel capitolo 13, il sole, la luna e il sole si oscureranno, e una cosa sensazionale la morte. E invece la resurrezione avviene quando nessuno vede, nessuno se ne rende conto, soltanto queste tre donne che arrivano lì la mattina presto e devono credere alle parole del giovane che parla loro. E questa cosa mi è sembrata significativa, anche se non riesco a darmi una spiegazione. È vero che la morte è nell'ordine delle cose, è vero anche quello che ha detto la Cecilia, che alla resurrezione si arriva passando per la morte, per la croce, però mi sembra anche che la resurrezione sia una cosa che riguarda Dio, una cosa che è al di là delle nostre capacità, che però cambia la nostra esistenza. Infatti cambierà anche l'esistenza dei discepoli e di Pietro. Lui dice vi precederà in Galilea, era una promessa che già era stata fatta a Pietro, l'avevamo già vista al capitolo 14, dove diceva al versetto 28: dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. E questo giovane dice proprio la stessa cosa, quindi c'è come la realizzazione di quel che Gesù aveva promesso. Quindi la resurrezione cambierà, la resurrezione sarà un fatto che renderà diversi gli stessi discepoli e Pietro, però nessuno l'ha vista proprio direttamente.
Io rilevo qualche cosa, ma senza dare nessuna definizione, solo delle così delle perplessità, o comunque leggendo questo brano rispetto agli altri sinottici, ci sono delle cose diverse, cioè i tre sinottici non sono uguali, paralleli, quindi ci sono delle diversità, e quindi c'è questa descrizione di Marco è singolare, cioè questo buon mattino dopo il sabato, che vanno con l'unguento dopo un giorno e mezzo, cioè il cadavere non si unge dopo un giorno e mezzo, comunque vanno con gli unguenti. E poi questo giovane che mi richiama il giovane che ha abbandonato il lenzuolo e è scappato via quando ha preso Gesù, insomma Marco stesso, comunque mi chiamava anche la trasfigurazione, le vesti bianche del Signore alla trasfigurazione. E poi anche mi richiamava anche Daniele 7, il vestito di bianco alla destra del Padre, ma sono tutto così intuizioni che non so poi spiegare profondamente. E io mi ricordo che in altre meditazioni su questa tomba vuota, che non mi ricordo chi l'avesse detto, non so se il Padre o qualche altro nostro fratello, che la tomba non è il segno, insomma, non ci può dare il segno della certezza della risurrezione del Signore, ma che la certezza della risurrezione del Signore sono date da queste parole di questo giovane, che è una rivelazione, cioè che ci dice il Signore non è qui, è risorto, proprio lui, il Nazareno. Semmai la tomba può essere solo una conferma, un segno, insomma, che lì non c'è più.
Ma mi rifaccio alla cacciata dei venditori del Tempio, che come abbiamo visto non avviene per il fatto che fanno mercato di agnelli o di tortore, ma che lo fanno nel posto sbagliato, cioè nell'atrio dei gentili, forse con qualche vantaggio per i sommi sacerdoti. E poi il grido del Signore e lo squarcio del velo, come accennava prima Sandro, c'è chi dice appunto che il velo che divideva il santo dei santi dal santo, ma anche che chi dice che è il velo che divide l'atrio dal santo. In questa seconda ipotesi vediamo che anche oggi il giovane seduto alla destra del sepolcro dà un'indicazione di andare per vederlo, per vedere, visto che non è qui ma è risorto il crocifisso, ma di andare in Galilea, là lo vedranno. E questo andare in Galilea di nuovo è una, può far pensare a un invio verso le genti. La Galilea era un luogo misto e sembra, a me sembra che ci sia una certa coerenza tra le tre cose, ecco, tra la cacciata dei venditori nel lato dei gentili, il grido del Signore che squarcia il velo tra l'atrio e il santo e questo invio alle genti.
A me ha fatto impressione di questo versetto 7, delle parole dell'angelo, quello che dice quando sottolinea fra i discepoli Pietro: andate e dite ai suoi discepoli e a Pietro. Questo aggiungere a Pietro mi sembrava particolarmente importante, perché tutti i discepoli sono stati dispersi durante la passione e quindi si sono allontanati da Gesù, Pietro in particolare, Pietro invece che è quello che lo ha seguito fino in fondo, fino dove ha potuto, e che però ha finito per rinegarlo e quindi per commettere l'atto forse peggiore che si poteva commettere rispetto al Maestro, al Signore, è proprio di Lui che qui l'angelo si preoccupa in particolare. Quindi non so, mi colpiva non tanto Pietro perché è Pietro il primo dei discepoli, ma perché è quello che si è allontanato più di tutti da Gesù. E l'invito dell'angelo mi colpiva perché è un invito a tornare ad essere suoi discepoli, a seguirlo nuovamente. Quelle pecore disperse sono radunate e vengono chiamate a seguire nuovamente il pastore che li precede. Questa parola precedere richiama subito la sequela, insomma, e li precede in Galilea, in mezzo quindi nel territorio degli gentili, delle genti, e con la promessa che là lo vedranno. Quanto poi dopo nel testo che vedremo la volta prossima si vede quanto questa cosa sia difficile per i discepoli, insomma, perché è tutto un non credettero. Questa parola della fede detta al negativo martella tutto il racconto della risurrezione. Però ecco, mi colpiva che sono di nuovo nella sequela di Gesù, è possibile vederlo risorto.
Marco sottolinea moltissimo, oltre appunto alla difficoltà a credere, in questo brano sottolinea moltissimo il timore, il tremore, la paura, il terrore. Questa parola che l'angelo dice, non siate terrorizzate, è la stessa parola che aveva usato al capitolo 14 all'inizio dell'agonia. Gesù nel Getsemani fu preso da terrore, è la stessa parola, quindi è proprio la situazione dell'uomo di fronte da un lato, di là, proprio al terrore che prende Gesù di fronte a questo mistero di peccato che gli cade addosso e che lui distrugge nella sua umanità con la sua passione, e qui di fronte all'evento della potenza di Dio che supera ogni possibilità di aspettativa umana. Le donne cercavano di compiere un atto di amore, andare a ungere Gesù, si trovavano impotenti a muovere questa pietra e la trovano aperta, e poi si trovano davanti il Vangelo della vita, la risurrezione di Gesù, una cosa assolutamente al di là di ogni pensiero, aspettativa, possibilità umana. Marco questo lo sottolinea moltissimo. E questa parola, non temete, non siate terrorizzate, mi sembra che abbia la stessa forza, almeno io l'ho sentita molto così, di quella parola dell'Apocalisse al capitolo 5, quando viene detto al veggente: non piangere, ha vinto il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, e ha distrutto la morte. E qui mi sembra che abbia proprio la stessa forza, è la risposta a tutta l'umanità: non temere, non piangere, c'è la vita ha vinto e la morte distrutta, e il Signore è di nuovo, in qualche modo, se si può dire così, il Signore della gloria, il Signore dell'umanità, il Signore che ha iniziato il suo regno.
Forse bisogna anche ricordare che in Marco c'è, appunto, ci sono i due racconti della resurrezione di Gesù. Questo è quello breve, e poi ci sarà quello lungo, e ci sono delle differenze notevoli. Evidentemente non è la ripresa di quello che viene raccontato qui, perché le donne, troviamo le donne anche nel secondo racconto, no? Il racconto più lungo, però troviamo che alle donne appare Gesù, qui non è ancora apparso, questo è un altro momento, e là vengono accusati i discepoli di poca fede perché non hanno creduto a quelli che hanno visto. Qui non si dice nulla. Qui si dice che sono le donne che vedono e che non raccontano nulla. È chiaro che poi dopo succederà, ci saranno altri momenti in cui appare Gesù e racconteranno, però il momento in cui vanno alla tomba e vedono quello che vedono, la tomba vuota e il giovane che dice loro le cose di andare, loro non vanno, non raccontano nulla. È una finale un po', è molto come dire, ci vuole del coraggio a finire così un racconto della resurrezione, e cioè forse vuole anche dire qualcosa, appunto. Sì, ci sarà poi il secondo racconto, ci saranno gli altri racconti, ma insomma quello che Marco presenta in questa prima, in primo racconto è una cosa di cui inaspettata, non è sottolineato, non è detto che non hanno fede in questo primo racconto, è proprio così, è una cosa che ha bisogno delle apparizioni di Gesù, non è sufficiente, perché ancora Gesù non c'è nella tomba, l'hanno trovata vuota, hanno trovato questo giovane che parla, ma Gesù dov'è? Non l'hanno visto. Ci vogliono le apparizioni, anche se poi, questa è la tesi, sembra essere, di Marco. E poi l'altra cosa che sì, è la risposta di Dio a Gesù, al grido di Gesù, quindi la vittoria di Gesù nella resurrezione, ma si può anche vedere anche altre cose, il fatto che le donne, le tre donne al mattino preparano tutto alla sera, vanno a comprare gli oli e poi aspettano la mattina al sorgere o sole appena alzato, qui c'è un problema di traduzione, e poi vanno, quindi sono passate delle ore, e non credo che in quella notte fossero andati tutti a letto tranquilli, erano tutti un po' agitati, eppure loro vanno per conto loro e sapendo bene che c'era il problema della pietra da togliere, chi ci rotolerà via, sapendo che loro non potevano. Sembra quasi che sia una cosa fatta per iniziativa delle donne, mentre gli altri ormai non era una cosa finita, e quindi non hanno avuto l'aiuto da nessuno, e loro sono andati ugualmente a perungere il corpo di Gesù. E tanto è che, forse questo è confermato, al versetto 8, appunto, che scappano dalla tomba, dal sepolcro, con timore e paura e tremore e meraviglia, e non dicono nulla a nessuno. È un po' strano, ma comunque così. Non c'è il racconto della resurrezione, ma c'è il racconto della tomba vuota, di questo giovane in mezzo che parla loro: voi cercate Gesù il Nazareno, non è qui, è risorto, e andate in Galilea, dove egli vi precede, là vi precede, là egli vi, come dice, e là lo vedrete. È ritorno, quel che si diceva anche prima da altri, ma si può anche pensare è ritorno da dove tutto è cominciato tutto, in Galilea, e Gesù li precede, e i discepoli di Gesù debbono rifare tutto il cammino di conoscenza di Gesù attraverso la resurrezione di Gesù.